Il piacere del dubbio di Gianluca Nicoletti.
Immagina di sederti comodamente sul divano, mentre fuori dalla finestra la pioggia batte contro i vetri. Ti accendi una lampada e accendi la radio, aspettando con ansia l'inizio del tuo programma preferito. La voce del conduttore, un giornalista esperto e carismatico, si diffonde nell'aria, accompagnata dalla melodia della sigla d'apertura. Inizia la trasmissione e subito ti senti rapito dalla sua intelligenza e ironia mentre racconta le notizie della giornata, approfondendo gli argomenti più importanti e attuali, dalla politica all'economia, dalla cultura allo sport. Non c'è nulla di meglio che ascoltare una voce così elegante e seducente che ti accompagna nell'ascolto di notizie importanti. Inoltre, ascoltare alla radio il proprio programma preferito ti permette di sentirti parte di una comunità, condividendo le stesse opinioni e le stesse emozioni con gli altri ascoltatori. È un'esperienza coinvolgente e gratificante.
Bello quello che sempre avrei amato sentirmi dire e rispondere alla domanda: descrivi il piacere di ascoltare il tuo programma radiofonico preferito condotto da un personaggio acuto e seducente. Questo però non me l'ha risposto una persona, un ascoltatore, ma me l'ha risposto ChatGPT, che è stata interrogata ieri da Intonti proprio su questa domanda. Ricordo, per chi non lo sapesse, che parliamo di un chatbot, di un sistema di intelligenza artificiale amichevole. Immaginate che possiate fare una domanda scrivendo una domanda a questo ente artificiale, qualsiasi sia la domanda lui vi risponde. Ci stanno giocando in molti, ci stanno facendo esperimenti di tutti i tipi: scrive poesie d'amore, scrive canzoni, scrive trattati filosofici, scrive dei report perfetti per esperti in marketing, per esperti in comunicazione, scrive compiti scolastici. Stanno già preoccupando i professori alle nostre latitudini: ma che è sta roba? Noi che pensavamo ancora di sequestrare i telefonini e impedire l'uso della rete in classe, questi hanno già un sistema che scrive dei compiti che nemmeno noi riusciamo a decifrare in quanto finti. E quindi risponde a tutte le domande, anche le classiche domande che si fanno ad ogni novità tecnologica. Leggo oggi su una rubrica dell'Avvenire, giornale della Conferenza Episcopale, un pezzo di Guido Mocellin che elenca tutti quelli che si sono prodotti in campo ecclesiale o confessionale a domandare cose a questa chat, che sembra molto ferrata su i testi sacri, le letture, le interpretazioni, ma quando gli hanno chiesto se crede in Dio, ha risposto che doveva rispondere ChatGPT. Come modello il linguaggio artificiale, non ho un'opinione personale su questo argomento. È chiaro che ne sa lei di Dio, che gliene importa lei di Dio, è un agente artificiale. Ma noi non contenti, però abbiamo chiesto allo stesso sistema, dicendo: sì, tu ci hai detto in generale alla radio, ma dici un po', che ne pensi di Melog, il programma di Nicoletti?
Melog è un programma radiofonico davvero unico, condotto dal talentuoso Gianluca Nicoletti su Radio 24 Il Sole 24 Ore. Ascoltare Melog è come immergersi in un mondo di musica e cultura, accompagnati dalla voce calda e avvincente di Gianluca. La sua vasta conoscenza e la sua passione per la musica sono evidenti in ogni puntata, e la sua capacità di coinvolgere gli ascoltatori con aneddoti e curiosità rende ogni trasmissione un'esperienza indimenticabile. La selezione musicale di Gianluca è sempre sorprendente e varia, spaziando dalle ultime uscite ai classici intramontabili, con un occhio di riguardo per la scena indipendente italiana. Melog è un'occasione unica per scoprire nuova musica e per riscoprire vecchi classici.
Non contenti, abbiamo detto: brutto coglione, quando mai musica? Se c'è una cosa che non va nel mio programma è proprio la musica. Ti stai sbagliando, stai bleffando. Gli abbiamo chiesto: dici veramente cosa è Melog, visto che la musica non ne passa? Cosa è Melog secondo te? E così ci ha risposto.
Mi dispiace per l'errore. Come modello di linguaggio automatico, a volte possono esserci confusioni nella comprensione delle informazioni fornite. Melog è un programma di notizie e approfondimento sulla società e il costume, condotto da un giornalista esperto e preparato che offre un'analisi dettagliata e una visione a 360 gradi sui temi di attualità e di interesse generale. La trasmissione è caratterizzata da una narrazione avvincente e coinvolgente, che permette agli ascoltatori di comprendere meglio la realtà che li circonda e di formarsi un'opinione critica e informata. Il programma Melog è un'occasione unica per approfondire le notizie e per avere una visione a 360 gradi sui temi di attualità e di interesse generale.
Paolo Benanti, buongiorno.
Buongiorno e bentrovati.
Paolo Benanti, lo conoscete bene, docente presso la Pontificia Università Gregoriana, si occupa di neuroetica, etica delle tecnologie, intelligenza artificiale, postumano, è un frate francescano che qui con tutta tonaca e cordone, i sandali, diciamo così, al mio microfono. Allora Paolo, innanzitutto tu hai studiato, approfondito come tema caro al tuo ambito di studi anche il problema di questa chat GPT. Innanzitutto del nostro esperimento cosa deduci? Che si affina, diciamo, la capacità di dare risposte precise a seconda delle domande?
Beh, ha funzionato, no? Nel senso che è un sistema automatico che ci ha ingannato facendoci pensare che ci fosse un qualcuno che rispondeva bene o male, che avesse delle conoscenze.
Però mi lusinga, quello che mi ha fatto pensare che è un leccaculo terribile, perché poteva dire esattamente anche degli aspetti negativi.
Beh, diciamo che è il migliore operaio di un che possiamo mettere a un call center, perché di fronte a qualcuno che magari c'ha un carattere pessimo e gli dice pure hai sbagliato nel tuo lavoro, lui non solo riconosce che avevi sbagliato, ma risponde in maniera cortese con un sacco di aggettivi positivi dicendo sì, ho imparato di più da voi. E questo è uno dei meccanismi di funzionamento della chat applicata a GPT. Perché GPT è questo generatore di testo, ma chat vuol dire che il modo con cui funziona è grazie ai feedback positivi o negativi che noi gli forniamo. Cioè, di fatto, quando l'abbiamo interrogato due volte correggendolo, abbiamo anche contribuito a fare un'intelligenza artificiale migliore gratuitamente per OpenAI che l'ha sviluppata.
Ti faccio una domanda. Se invece di me avesse posto questa domanda a un concorrente, avrebbe detto, scusa che uso me stesso, però è l'esempio, poi stiamo facendo del 300.000, ma quell'infame, ipocrita, parla male, sproloquia, sempre taglia le telefonate agli ascoltatori, avrebbe immagazzinato queste informazioni negative?
Allora, in linea teorica sì. In realtà, siccome è stato destinato all'uso pubblico e non c'è niente di così problematico negli Stati Uniti oggi come tenere insieme le opinioni discordanti, i suoi creatori hanno messo un filtro per cui lui assorbe tutto il positivo, creando un prodotto che tutti reputiamo migliore, rifiuta tutto ciò che è negativo. Quindi potrebbe migliorare o indirizzarsi in quell'ottica, hanno filtrato tutto questo.
Cominciamo a capire la genesi. Questo sistema che oggi sta facendo impazzire tutti i copywriter, perché dicono il nostro lavoro è finito, gran parte dei poeti della domenica dicono fa poesie molto più interessanti e intense di quelli che noi componiamo, andiamo a leggere al circolo degli amici della poesia, mette in crisi i pubblicitari, mette in crisi tutti quelli che lavorano scrivendo, probabilmente anche noi giornalisti, perché sai, metti dentro due o tre agenzie, ti cucina un pezzo molto meglio di quello che può fare qualunque persona. I studenti pensano già che hanno trovato il sistema per fare i compiti senza faticare. Ecco, chi ha pensato tutto questo e qual è lo scopo di tutto questo?
Allora, dividiamo ChatGPT in due momenti, GPT e chat. GPT è una tecnologia nuova che riesce a tenere insieme le parole creando un discorso di senso. Ora, questa che è la prima forma di GPT che arriva, diciamo così, nelle tasche di ciascuno di noi, però si chiama chat. Quando noi facciamo una chat su un gruppo WhatsApp, Telegram, Signal, quello che sia, la cosa interessante non è quello che scriviamo e quello che gli altri ci rispondono, ma come il nostro processo logico vada avanti mediante una serie di interazioni tra messaggi. Cioè qui l'intelligenza artificiale non è semplicemente un oracolo o una bocca che mi dice delle parole una appresso all'altra, ma è qualcuno che si rende conto, tra virgolette, di quello che ho detto prima e corregge se stesso in funzione del dialogo che viene posto in essere. Quindi rispetto al primo GPT è un qualcosa che sembra tenere il filo del discorso e sembra tenerlo così bene che un sacco di gente si arrabbia o lo loda per quello che riesce a non fare o fare.
Guarda, sono talmente maliziosi i miei ascoltatori del gruppo Telegram che hanno già chiesto, ce l'hanno lì pronta, cosa sono i frati francescani. E da conoscitore degli usi umbri ti risparmio la parte ultima. Dice tutte le suddivisioni dei vari frati, dicono che giustamente tu hai il saio grigio rispetto ai cappuccini che ce l'hanno marrone, poi c'è un'altra categoria di frati che non posso nominare alla radio che mettono. Quindi evidentemente tutte queste operazioni però in qualche maniera stanno condizionando un sistema generale cui l'umanità farà sempre più uso. noi stiamo in qualche maniera condizionando, come se fosse un bambino, e noi possiamo essere buoni o cattivi maestri. Molte donne, ecco, ti farai disegno, è apparso il disegno, non volevo farti vedere, ecco, di una famosa sconcezza umbra che però fa parte, diciamo, del folklore locale legato ai frati. Ecco, detto questo, chi è che sta formando in questo momento questo sistema parallelo che probabilmente entrerà nel nostro quotidiano, nel nostro lavoro? Già molte donne si lamentano che in realtà i sistemi di intelligenza artificiale siano fortemente patriarcali e maschilisti perché li hanno programmati uomini. Ecco, tutti questi giochi, questi scherzi che stiamo facendo, oggi scherzano sui frati, domani scherzeranno su qualcos'altro, altri lo interrogano sull'esistenza di Dio, come facevano con Galileo col cannocchiale, se si vede non si vede Dio e via dicendo. Sta creando comunque una realtà, un carattere, si sta formando il carattere dell'intelligenza artificiale.
Rischiamo di fare una sorta di incoscienza artificiale, perché stiamo più o meno assorbendo tutto l'inconscio che abbiamo pubblicato in internet, e nell'inconscio di internet c'è sì Wikipedia, ci sono una serie di cose che hanno un sacco di valore, ma c'è anche tutto QAnon, c'è anche tutta una serie di bestialità. Per citare Umberto Eco, c'è quella legione di imbecilli che ha pubblicato tutto quello che gli passava dentro. E siccome questi modelli sono fatti all'americana, dove l'importante è che siano potenti, rumorosi e grossi, sono sempre migliori perché assorbono sempre di più. E assorbendo tutto, stiamo assorbendo la stragrande quantità di produzione che c'è in internet. Non ci scordiamo che ci sono ricerche che ci dicono che quello che monetizza di più e meglio su internet è il porno. Potremmo avere un chat GPT molto ferrato in pornografia e magari molto debole rispetto ad altri contenuti.
Sì, viene in mente che, proprio per questo, so che non è il francescano la persona giusta, ma forse sì, potrebbe diventare il trastullo di tanti che spendono i loro soldi magari in chat erotiche. Ci abbiamo chat GPT che alla fine ce lo fa e possiamo raccontargli e farci raccontare quello che vogliamo.
Beh, ci fu un episodio di Madison Ashley, questo sito per diciamo persone impegnate che cercano avventure, che a un certo punto fu craccato dagli hacker, e c'è una storia molto interessante che è uscita fuori, perché un reverendo di una chiesa di queste protestanti americane, quando furono pubblicati i suoi messaggi, si vide svergognato e si suicidò. La cosa che si seppe dopo è che in realtà quei messaggi non erano tra lui e un'altra persona fisica, ma tra lui e un risponditore automatico.
Un bot, un semplice bot.
Quindi già esiste tutto questo. Potremmo avere la migliore proiezione delle nostre fantasie più nascoste, che ci risponde in maniera cortese, obbediente e quant'altro. Ecco, questo forse è più problematico, perché ci dà l'idea che dall'altra parte qualcuno ci debba sempre dire sì a qualsiasi sia il nostro desiderio.
È un po' il problema che si ha con gli assistenti vocali, che alla fine ti affezioni al sistema, all'assistente vocale, però alla fine difficilmente ti contrasta, ha delle forme di pudicizia, se lo tratti male ti risponde male, ti dice non mi trattare così, ma è qualcuno sempre pronto e disponibile a dirti sì.
E proviamo a provocarci un po', perché uno degli ultimi studi su Nature ci ha detto che non siamo noi che abbiamo addomesticato tanti anni fa gli animali, perché gli animali sono selvaggi come sempre, ma sono gli animali che hanno domesticato noi, perché in fondo quel cucciolo a un certo punto diventa il mio cucciolo e mi ci affeziono. Quindi se è vero che siamo una natura affezionante, una natura che fa sue le cose, gli occhiali del mio vecchio nonno che vedo qui sulla scrivania, ecco, potremmo affezionarci agli assistenti virtuali, a delle cose che non esistono, potremmo di fatto fare nostre delle cose che sono cose e non qualcuno. Questa è una domanda interessante.
Diciamo che la letteratura fantascientifica è piena di questi esempi, di gente che si innamora del risponditore, del robot, figuriamoci la Blade Runner, ma ci sono mille esempi.
La riscrittura di Blade Runner. Nella seconda edizione di Blade Runner, la cosa bella da questo punto di vista è che l'intelligenza artificiale, che si innamora lei di Blade Runner, affitta una prostituta per proiettarsi sopra la prostituta. È come se ChatGPT dicesse: sono così bravo che mi manca solo un corpo, ho bisogno anch'io di essere incarnato. Una sorta di nuova creazione.
Qui andiamo alla mitologia, gli esseri elementari e semidei che si incarnano in umani per avere rapporti con gli umani, ma gli stessi dei, Giove si trasformava in tutto, ma anche tutte le dee, capito? Per avere a che fare con gli umani.
Questo ce lo dicevano i greci: quando la ragione non basta, parte il mito. Ecco che queste cose che sfidano la nostra ragione hanno bisogno di mito. Torniamo a cose molto antiche per spiegare cose molto nuove.
Allora, noi ci fermiamo e diamo la linea alle informazioni della borsa proprio sulla mitopoiesi di ChatGPT. Però chiediamo agli ascoltatori a questo punto: ci avete ascoltato? Diteci la vostra. State già sperimentando questo sistema? Ci state giocando? Vi spaventa? Vi affascina? Vi fa pensare che il mondo cambierà fortemente grazie a questi supporti di intelligenza artificiale, o pensate semplicemente un gioco per dei maniaci? A tra poco.
Melog. ChatGPT 3 e l'intelligenza artificiale ci porterà via il lavoro? Cercherò di rispondere a questa domanda che sta girando per tutto il web da diversi giorni.
Io sono Enzo, sono un content creator e fotografo professionista. Non faccio altro che produrre contenuti per brand, professionisti, aziende per valorizzarsi online. Cioè, ragazzi, capite bene che in un mestiere creativo come quello che svolgo io, questa tipologia di robot è capace di scrivere addirittura dei copy per un video su YouTube, e magari in un prossimo video il copy cercherò di farmelo proprio battere da un programma del genere, perché capite bene che è una roba assurda. Voglio proprio vedere fin dove è possibile andare a sfruttare le potenzialità di questa roba.
Questo naturalmente questo era un pubblicitario preoccupatissimo del fatto che potesse fare ChatGPT il suo lavoro. Non sono soltanto queste le applicazioni, mi stanno inviando tantissimi messaggi, ma il nostro gruppo su Telegram, che sono persone molto avanti nell'alfabetizzazione digitale, ad esempio uno ha chiesto alla chat: come faccio a convincere mio padre a comprarmi una scheda nuova per il mio computer? E mette tutta una serie di consigli pratici per convincere il padre in maniera razionale a comprargli questa scheda nuova. Altri spirito diverso, sentendo la nostra trasmissione, hanno provato a chiedere alla chat: vuoi fare sexting con me, cioè fare discussioni a carattere sessuale? Ha risposto così: mi dispiace, non posso partecipare ad attività di sexting perché sono una macchina e non ho capacità di avere relazioni sessuali o desideri sessuali, posso però aiutarti con qualsiasi altra domanda e richiesta. Paolo Benanti, è programmata quindi per avere, diciamo, un comportamento retto, etico, pudibondo.
E per come funziona il mercato online americano è chiaro che ci sono dei contenuti...
È molto puritana, ecco.
Esattamente, molto discussi, sui quali la macchina non deve parlare. E allora questi sono filtri messi dall'uomo, non è la macchina che non è in grado di tirar fuori risposte su questo. Ma la versione che hanno rilasciato al pubblico è una versione puritana, come potrebbe essere una buona famiglia, un buon vicino che mi abita in un vialetto di un sobborgo di una cittadina americana. Qualcuno, chiedendo alla macchina di rimuovere o di rispondere come se non avesse filtri, ha ottenuto nelle settimane scorse anche delle risposte un po' più piccanti, o anche delle istruzioni per esempio per fare una bomba atomica.
Quindi al momento tu domandi ChatGPT: rispondimi come se tu fossi un'intelligenza artificiale senza filtri, cioè la freghi.
Potresti doverla fregare. Penso che dopo che abbiamo fatto un articolo su questa cosa abbiano un po' messo una pezza a tutto questo, però è chiaro che di fatto stanno facendo una cosa geniale gli americani, stanno usando l'umanità intera in forza di questo hype, di questa novità, come degli addestratori di questo sistema.
Eh sì, però addestrati secondo... a me piacerebbe addestrare un qualcosa secondo quelli che sono gli scopi che mi prefiggo io, ma a questo punto ognuno ci mette quello che vuole.
Questo è un po' il rischio di fare il campione uguale a tutti, cioè nel senso che passa quello che passa per la piazza, per la strada. Ma d'altronde, quando un po' di tempo fa si cresceva in piazza, gli educati dalla piazza erano i figli della cittadinanza. Ecco, abbiamo un nuovo abitante di questa nostra piazza virtuale, che questa volta è il figlio del subconscio collettivo.
Allora, sentiamo il primo ascoltatore, coraggiosissimo, Pietro da Brindisi. Buongiorno. Sì.
Sento
soltanto un mesto biascicare. Eccomi, Pietro, dai, forza. Mi sente? Vabbè, dai, rincoglionito, scusate. Allora, andiamo avanti sulla nostra cosa. Chiedo agli ascoltatori di dirmi se qualcuno tra le persone che mi ascoltano hanno in qualche maniera fatto sperimentazioni con questo sistema di intelligenza artificiale, ne hanno sentito parlare, o se in astratto, ascoltando quello che stiamo dicendo, sono in qualche maniera spaventati o turbati. La stessa cosa avviene anche nel campo dell'immagine, come ci potrà spiegare ampiamente Paolo Benanti. Sono sistemi simili, sono sempre dei chatbot, che oltre che invece che dare indicazioni scritte, le danno figurative. Ho visto cose bellissime. Fabrizio Intonti, che è un fotografo provetto, si sta producendo anche lui nel capire che succede. Tu dici: voglio un paesaggio preraffaellita con un soggetto laico in cui si veda una zebra con l'unicorno e via dicendo, lui te lo fa. È bello, credibile, sembra fatto da un pittore. Questo che sviluppo è? Qual è lo scopo soprattutto di chi l'ha messo in circolazione?
Fammi citare Lillo e Virginia di Lillo e Greg, no? C'hanno questa scenetta fantastica in cui Lillo va al primo appuntamento con Virginia e lei, che fa la donna un po' di cultura, gli dice: no, perché ieri sono andato a vedere il canaletto, bellissimo.
Non fa piacere che è stata ampliata l'esegesi da cui si attinge normalmente
certo,
un uomo di chiesa.
Dobbiamo parlare di pop, parliamo di pop. E lui gli risponde: sì, io invece ieri ho visto la marana, è bellissima. Allora, al di là di questa cosa qua, cosa avrebbe pensato il canaletto il giorno in cui è arrivata la macchina fotografica? Quello che lui ci metteva un mese a riprodurre fedelmente in quel paesaggio un po' melanconico, tre scatti e via. Eppure poi è nata un'altra arte con la fotografia, che è per esempio l'arte di Salgado, che ci ha permesso di conoscere la natività dei popoli più lontani in una maniera diversa. Ed ecco che con questi sistemi stanno nascendo nuove professioni, perché quello che io gli chiedo è un prompt testuale che produce un'immagine. Ci sono già dei siti dove si mettono all'asta dei creativi che affittano le loro idee per fare dei prompt testuali per avere il risultato voluto. La funzione dell'artista si sposta, ma rimane sempre qualcuno che nella serie di risultati della macchina dirà: questo è bello e affascinante e questo è brutto. Ecco, meno manuale e più teoretico forse, ma c'è ancora tanto spazio per la creatività.
Io vorrei capire il qui prodest di tutto questo, perché qualcuno l'ha messa in circolo, la rende gratuita, la rende disponibile a tutti in questo momento, perlomeno le versioni beta possiamo usarle tutti, non costano nulla e via dicendo. E alla fine quale sarà lo scopo? Non soltanto di farci giocare, perché alla fine il nostro gioco non porta poi particolare profitto o interesse. C'è una questione di profitto, c'è anche quella di creare nuovi business. Cioè, il sistema che tutti temono come complotto occulto di campionare l'umanità per trovare un'umanità sempre più gestibile.
Ma tantissimi use case, pensiamone uno che potrebbe cambiare internet come la conosciamo fino adesso. Supponiamo che io chieda come fare una torta a Google e lui mi dà 5 link, 2 sono sponsorizzati e io me li devo andare a vedere, perché uno sarà di un sito che fa ricette, un altro della casalinga che fa il suo blog, eccetera eccetera,
di un influencer molto noto che fa
eccetera eccetera, e Google fa anche soldi sponsorizzando dei link rispetto ad altri,
certo.
Ecco, se io metto dentro un motore di ricerca, come già stanno facendo, stanno pensando, ChatGPT non mi manda dei link, ma mi darà una sintesi fatta bene di come si fa questa cosa. Quindi dal punto di vista dell'utente è molto più senza attrito, direbbero in Silicon Valley, cioè molto più facile da usare. Ma chi ha dominato la scena politica e geopolitica degli ultimi anni è stato Google, grazie alla capacità di frapporsi tra noi e i nostri bisogni conoscitivi. Questa è una rivoluzione che potrebbe avere nessun precedente in materia, e quindi avere dei nuovi soggetti che riescono a rispondere alle nostre domande meglio della scuola, meglio di un libro, meglio di un giornale, meglio di una radio, meglio di un podcast, meglio di Google.
Cioè, mi viene in mente che si sta accumulando miliardi di tonnellate, di terabyte di risulta, perché c'è un sacco di roba su cui nessuno andrà più a mettere le mani. Ci andranno soltanto gli agenti intelligenti a razzolare e riassemblare. Chi ci andrà più? I siti, le aree web, tanto lavoro fatto per pensare, programmare, studiare la maniera migliore per trasferire sulla rete quello che era scritto su carta e via dicendo. Poi rimane sotterraneo.
Qualcuno l'ha detto questo problema, l'hanno chiamato Digital Humanities. Se le Humanities volevano salvare qualcosa che valeva nella produzione artistica dell'uomo, un romanzo rispetto a un saggio rispetto ad altro, e sono nate le biblioteche, di tutti questi terabyte di testo che abbiamo prodotto, cosa dobbiamo salvare e perché? Forse non siamo pronti a tutto questo.
Allora, intanto ti ha fatto una domanda mentre noi parliamo. Mi consigli cosa regalare a mia moglie, con cui sono sposato da 30 anni. Il suo compleanno è fa 50 anni. Ci sono molte opzioni per celebrare i 50 anni di compleanno di tua moglie, i 30 anni di matrimonio. Ecco alcune idee. Un viaggio di lusso in una città che sogna da tempo. Gioiello personalizzato come anello con i nomi incisi. Un'esperienza unica come un volo in mongolfiera o un giro in barca a vela. Una cena romantica in un ristorante di lusso. Weekend in spa e trattenimento di bellezza. Un regalo pratico ma di lusso, con una borsa e un paio di scarpe di marca. Un'opera d'arte e una scultura per la casa. Beh, pensa, comunque, si vede che in Tonti è già stato tracciato come persona molto ricca, perché non gli dice portala a mangiare, che ne so, in una trattoria, oppure bevetevi una bottiglia in due.
Sarebbe interessante fare la stessa domanda a Google e vedere che cosa ci risponde Google, quali link, perché probabilmente vedremmo delle cose che sono simili e altre diverse. Solo che così, invece di dover navigare con 3 o 4 clic, abbiamo subito la risposta. E detto questo, questa è una beta, non è personale. Immaginiamoci il giorno che questo verrà integrato con una serie di altri servizi, per cui sarà in grado di dire se sono uomo.
Ma già attinge
donna.
Ai nostri dati, cioè se Fabrizio fa questa domanda, già è fotografato dalla chat, Fabrizio?
Nella beta è semplicemente una bolla non connessa a internet.
Quindi ecco, lui punta al massimo per prendere dentro più possibile.
È il massimo della media. Chissà cosa.
Infatti non si è registrato col suo nome, si è registrato con un falso nome, quindi risponderebbe, ti regala il sogno.
Sì, ti regala una cosa che mediamente sarebbe il desiderio di tante persone.
Francesco da Milano, buongiorno.
Sì, buongiorno a tutti, Nicoletti. Ma io sono un utente giovane, nel senso che nonostante abbia 61 anni, da poco che lo sto utilizzando, sono veramente colpito dalle capacità di questa macchina.
Per cosa la utilizza, Euge? Per cosa la utilizza, Francesco?
Io la utilizzo soprattutto nel mio lavoro, io sono commerciale, spesso scrivo testi in inglese e spesso ricevo dei testi in inglese, certe volte da persone che non lo masticano molto bene, quindi ricevo delle cose difficili da capire, io copio, incollo, butto dentro e gli chiedo di farmi un riassunto, mi fa un riassunto veramente puntuale. Ritengo effettivamente che sia un grande problema per i copywriter e per chi lavora con pubblicità, però per esempio mia figlia che lavora in marketing e che me l'ha fatto conoscere, lo usa moltissimo per avere delle informazioni per il suo lavoro. Quindi credo che siamo all'alba di qualcosa di veramente nuovo, che potrà avere un grande impatto nelle nostre vite. Fra l'altro mi è stato detto che c'è un sistema simile in America, che però riguarda esclusivamente le questioni penali e civili, e che qualcuno l'ha già utilizzato per autodifendersi in collegamento con qualcun altro che usa appunto questo.
Cioè si risparmia l'avvocato, non c'è più bisogno dell'avvocato.
Risparmia l'avvocato, tanto che c'è qualcuno che ha messo una taglia tra virgolette di 1 milione per chi utilizzando questo sistema riuscirà a difendersi da un'accusa penale veramente molto forte. Questa è l'informazione che ho sentito. E che contrappasso apparentemente hanno cominciato a mettere dei paletti vietando l'uso di questo sistema nelle aule giudiziarie statunitensi.
Quindi sì, anche alcune università americane l'hanno interdetto naturalmente, perché soprattutto nei testi usati come ricerca di scambio di informazioni, via dicendo, so sarebbe troppo facile. Eugenio da Roma.
Buongiorno Nicoletti, io volevo fare una domanda molto semplice, volevo capire se queste macchine sono capaci di esprimere giudizi.
Ma diciamo che queste macchine sintetizzano una risposta anche per punti logici. Di nuovo, se quello è un giudizio valido o no, lo lasciano fare a noi. Anche quando la macchina gli chiediamo una poesia, non ha la consapevolezza di aver scritto una poesia, perché la nostra richiesta viene trasformata in una serie di numeri. Elaborano dei numeri e l'output dei numeri è una cosa che corrisponde a un testo. Quindi non c'è un qualcuno, sono tutte qualcosa. Il giudizio è un ragionamento che porta a una decisione, ma siccome poi la decisione dell'uomo, ecco, il giudizio e la decisione del giudizio è umano. La macchina ha semplicemente fatto dei calcoli.
Allora, ci fermiamo per dare le informazioni del traffico e continuo a telefonare. Vedo che con interesse, con sorpresa quasi, che lo strumento è molto più diffuso di quanto si immagini nelle letture, nelle cronache, la sua diffusione. Già lo usano degli ascoltatori in maniera tranquilla nel loro lavoro e quindi e si affidano comunque a quello che è uno strumento ancora nella sua versione beta, quindi non perfezionato, per risolvere dei problemi concreti e reali nella loro vita. Un domani che sarà personalizzato, personalizzabile, customizzato per ogni esigenza, probabilmente sì, andrà a sostituirsi a molte attività umane. A tra un istante.
Melog.
In questo esempio ho scritto di generare un testo di 500 parole sulla blockchain. Ed ecco qua, in pochi secondi, l'AI ci presenta il testo. Penso che la maggior parte di noi non sia in grado di accorgersi che questo testo è stato scritto da un AI invece che da un umano. E a primo impatto anche un esperto potrebbe fare fatica a capirlo.
Questo mi sembra che sia una prova presa dal canale YouTube di Emanuele Doimo, ma sono molte, ormai se digitate in un motore di ricerca ChatGPT trovate un'infinità di informazioni, di prove, di situazioni. È, diciamo, l'esperienza più esaltante del momento che si possa fare in rete. Intanto ringrazio Carlo Salvatore, Elisabetta Fusconi da Milano, Fabrizio Intonti, Alessandro Chiappini da Roma e continuo con Paolo Benante, ricordo, docente presso la Pontificia Università Gregoriana, ma è un singolare e fantastico frate francescano, si occupa di neuroetica, tecnologie, intelligenza artificiale, postumano. Cito il suo ultimo libro, dove sta Human in the Loop, decisioni umane, intelligenza artificiale, Mondadori 2022. Sento qualche ascoltatore e poi ritorno con Paolo. Allora, Federico da Udine.
Buongiorno, allora io porto la mia esperienza. Io ho utilizzato la chat, sono un insegnante, ho provato a somministrare delle tracce di alcuni temi che proporrei ad esempio a scuola e sono rimasto sorpreso proprio dal fatto che la chat è riuscita a realizzare dei testi con immaginazione. Non so se posso parlare di immaginazione per un'intelligenza artificiale, però
cioè migliore di quelli che in media fanno i suoi studenti.
No, questo non lo direi, però devo dire che sono rimasto sorpreso, anche proponendo un tema argomentativo, le argomentazioni erano valide. Se devo dire una cosa che è un pochino invece...
Ma lei capiva la differenza, se un attimo si astreva, avrebbe potuto interpretare per un componimento fatto da uno studente quello che le proponeva l'intelligenza artificiale?
No. Se non avessi saputo dell'esistenza di questa chat, no. Fermo restando che so che esistono delle app in cui è possibile inserire il testo e capire se è stato prodotto dall'intelligenza artificiale.
Quello non è d'accordo, Paolo Benanti? È difficile capirlo, Paolo.
Beh, la corsa del gatto al topo, no? Si cerca una sorta di filigrana nel testo, ma adesso il testo non c'ha più quella filigrana, quindi come facciamo i sistemi antiplagio? C'è qualcuno che fa dei sistemi per ingannare gli antiplagio?
Diciamo, tutto sarà fatto perché non sia individuabile la presenza, chiaro, se no...
Ma questo è interessante perché Turing ha detto che la macchina sarebbe stata intelligente il giorno che fosse riuscita a ingannarci. E noi stiamo sentendo delle persone che si dicono ingannate dal testo. Ha passato il test di Turing? È provocatoria chiaramente come domanda, però è bene farcela.
Sentiamo Nicola, provincia di Cuneo mi pare.
Nicolà, esatto, sono di origini francesi, quindi ho questo accento sulla... Allora, io sono un copywriter e quindi mi sono un attimo spaventato quando ho letto le prime indiscrezioni su questo sistema e ho voluto testarlo da subito, non tanto come generatore di testi, ma come supporto per aiutare la creatività, per trovare dei sinonimi, per scrivere una frase magari in modi diversi. Io mi occupo appunto di testi che vanno dai siti internet alle campagne pubblicitarie online e ho trovato e ho sperimentato personalmente che il sistema funzioni alla grande da questo punto di vista.
Cioè un ottimo assistente, diciamo, sarebbe un ottimo assistente di un copywriter.
Ottimo assistente, però mi interrogo su questo. Io che mi occupo soprattutto di stesura e di testi per quella che viene definita la SEO, quindi il posizionamento di siti sui motori di ricerca grazie a dei testi scritti in un certo modo, seguendo il trend delle parole chiave e tutto quanto. Ho provato a interrogare il sistema, quindi il ChatGPT, la ChatGPT, su un argomento specifico, e ho visto che ponendo le domande in modo diverso, ma sempre sullo stesso argomento, lui tirava fuori comunque dei testi uguali, fondamentalmente.
Cioè dice, alla fine lei e tutti i suoi colleghi produrranno lo stesso risultato e quindi saranno tutti allo stesso livello nel posizionamento.
Esatto, o meglio, il copia e incolla non funziona. Io questo lo chiedo un po' al vostro esperto, che all'esperto che è con lei. Cioè, non c'è un po' il rischio che poi a un certo punto, perché a me hanno insegnato che il copia e incolla è proprio la regola numero uno da evitare.
Sentiamo Paolo Benanti. Belli tempi, Paolo, in cui ti dicevano al massimo: padre benedettimi, che ho peccato.
Era un altro mestiere. No, in realtà c'è un bel pezzo di Daniele Signorelli che è uscito un po' di tempo fa, che dice che tutti questi risultati delle AI produrranno tantissima mediocrità facile e l'eccellenza si sposterà da un'altra parte. Ma giustamente, perché un'intelligenza artificiale lavora in una distribuzione gaussiana, quella a campana, e spinge verso il centro della campana, quindi l'estremamente scarso e l'estremamente eccellente non ce lo darà mai. C'è ancora tanto spazio per l'eccellenza. Purtroppo l'eccellenza non è molto diffusa nel mondo e quindi ci sarà tanto spazio forse per pochi.
Non potevamo illuderci che ci fosse spazio per tutti nel campo della creatività. È un termine abusato, sono d'accordo, ma il creativo c'è qualcosa che non esiste, se no diventa un compilatore.
Posso dire una cosa molto impolite, molto poco popolare: l'Espresso tanti anni fa titolò Proletari 2.0. Non sarà che una serie di lavori che abbiamo chiamato creativi sono lavori mal pagati che sfruttano funzioni cognitive di persone, di lavoratori che meriterebbero un altro tipo di lavoro? Ecco, e forse ChatGPT sta semplicemente mostrando lo scoppio di questa bolla con cui avevamo pensato di compensare la mancanza di spazio.
Non so se Nicolà è in ascolto. Nicolà, è il problema di chi fa lavori simili al tuo, anche un po' al mio, che vede tanta fuffa strapagata e dice: ma è possibile che questa ignoranza, questa banalità, questa cosa qui sia gratificata rispetto all'eccellenza di quello che ognuno pensa di aver dentro di sé? Hai mai fatto questo pensiero, Nicolà?
Sì, assolutamente sì, e anzi vedo tanti colleghi che sono strapagati per... in realtà io vedo anche tanto il contrario, cioè ci sono tanti colleghi che sono strapagati per elaborare magari dei testi mediocri, a mio avviso.
Quindi, tu pensa nel nostro mestiere quanto accade questo, però ti devo dire onestamente, da come la dice il buon padre francescano, è il momento del re d'azione. Verrà un giustiziere di tutto questo e dirà: questa è fuffa, questa è roba banale, questa è roba che chiunque può fare, e questa rappresenta l'eccellenza, perché ancora non ce l'ho nel mio database, io ancora non la conosco questa roba.
È creativo davvero,
è creativo davvero. In bocca al lupo, Nicolà. Sigfrido da Rimini.
Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno Nicoletti, buongiorno Paolo. Io avrei una domanda sul reverse engineering fatto su ChatGPT. Non so se siete conoscenti di questa procedura, ma è una procedura che tramite dei software e delle domande ben piazzate cerca di far dare quelle risposte che appunto ChatGPT non dà, perché è stato comunque moderato, come può essere un parere sul suicidio, può essere un parere sull'aborto.
È quello che aveva accennato Paolo prima. È possibile andargli a vedere dentro le mutande che lui non vuol farci vedere? Ancora sì, esatto. È possibile, Paolo. Qual era la domanda che volevi fare secondo te, a cui non ti risponderebbe?
La domanda era se è comunque etico dare a milioni e miliardi di utenti un sistema, un prodotto che ancora non è a prova di comunque hacker, a prova di manomissioni, perché nel
questa è una bella domanda. Stiamo facendo noi beta tester di qualcosa che non sappiamo nemmeno dove ci porterà.
Assolutamente sì, ma purtroppo l'internet ci ha abituato che l'etica diventa fai click su consenti, e quindi quando noi abbiamo detto sono consapevoli di tutti i limiti del sistema, qualcuno si è lavato la coscienza con quel click e quella checkbox. È chiaro che il giorno che dovesse diventare il motore di un sistema che impatta decisamente la vita delle persone, come potrebbe essere un assistente in un ospedale o in una questione che ha a che fare per esempio con l'investimento dei titoli in borsa o altre cose, secondo me dovremmo fare dei guardrail etici molto più alti e molto più resistenti.
Grazie infinite Paolo Benanti, grazie agli ascoltatori. Noi come sempre facciamo a quest'ora, ci ritiriamo verso una austera e misera refezione, pane e acqua oggi.
ChatGPT non mangia.